Hey, hockey fans. Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.
Bentornati come sempre a Storia di Roma. Sigla. Ciao a tutti e bentrovati. Per continuare a crescere, migliorare, ma soprattutto sopravvivere, ho bisogno del vostro aiuto. Senza di voi tutto questo non potrebbe continuare a vivere. Con un abbonamento o con una donazione spontanea potete sostenere concretamente questo podcast e diventare parte della sua storia. Insieme possiamo farlo crescere e andare sempre più lontano. Come fare? O andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma oppure su PayPal all'indirizzo matt10488@hotmail.it. Inoltre ti invito, se non l'hai già fatto, a lasciare una recensione a 5 stelle qui su Spotify e di seguire la pagina Instagram podcast Storia di Roma, appunto. Grazie per essere qui, grazie per crederci e ora lasciati trasportare da questo nuovo episodio. Io intanto ringrazio i miei sostenitori che sono Paolo Fernandez, Francesco Darpino, Angelo Salustri, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Francesco Campanella, Alberto Goldoni, David Bertini, Davide Erjavec, Nicola De Gasperi, Giacomo Bulgarelli, Steven Anderson, Alan Bondi, Gabriella Iovino, Giù Biondino, Pasquale Sibilio, Roberto Davoli, Fabrizio Mertino e Valerio Gaveglia. Grazie mille ragazzi. Come non dimentico comunque chi era sostenitore e anche se adesso non più, in passato mi ha aiutato e oggi infatti voglio ringraziare e salutare per il vecchio aiuto Paolo Carugati e Matteo Schleicher. Grazie mille ragazzi. Dunque abbiamo presentato la figura di Ottaviano e abbiamo visto nello scorso episodio i malumori che Cesare ormai aveva provocato all'interno del Senato. Nel frattempo avevamo lasciato il nostro Cesare in Spagna, dove aveva vinto non senza difficoltà la battaglia di Munda. Dopo questa vittoria però non fu del tutto facile sottomettere la Spagna betica, ma anzi ci vollero diversi mesi poiché i soldati avversari, che furono sconfitti, si andarono ad asserragliare in città come Cordova e Munda stessa. A differenza di altre volte però, come avrete già visto in passato, Cesare verso gli avversari questa volta non fu per nulla clemente, ma anzi fu abbastanza spietato. Dopo mesi in Spagna torna finalmente a Roma, dove prepara il trionfo della guerra civile. Anche Cesare in quest'ultimo periodo della sua vita cambiò. Quando era tornato a Roma nel 46 ci furono diverse iniziative edilizie, come ad esempio il Forum Cesaris, il Tempio di Venere Genitrice, alcuni altri grandi progetti come il prosciugamento delle paludi pontine, nuove strade tra le Alpi e nell'Adriatico, la riforma del calendario, innumerevoli leggi sull'economia come alcune per gli affitti delle case e sui debiti, insomma un Cesare molto attivo sotto questo aspetto. Dopo la battaglia di Munda invece vediamo un Cesare più preso verso se stesso che a Roma, più cresceva l'odio verso i suoi confronti, più lui pretendeva ancor più rispetto e autorità, ma quasi avendo un occhio di riguardo verso i ceti alti che sul popolo. Il popolo che aveva distrutto le statue di Silla e di Pompeo, ma che Cesare ad esempio fece rimettere a posto. Pensate che non si preoccupava di continue voci, di congiure pensate contro di lui, non indagava, ma anzi faceva sapere solamente di esserne comunque a conoscenza. questo crescente potere che stava continuamente prendendo verso di sé lo notiamo negli innumerevoli onori che prese: il consolato continuo, dittatore a vita, prefettura dei costumi, il praenomen di imperator, la sua statua eretta tra quella dei re e molte altre cose. Diede molto fastidio quando ricevette gli onori dal Senato proprio nel tempio di Venere genitrice, e in questa situazione non si alzò dalla sedia. Cesare era cambiato e sempre di più si elevava a capo assoluto, con un'arroganza che non piaceva più ai senatori. Ci sono ora mille domande da farsi giustamente. Cesare avrebbe più in là cambiato le cose? Sarebbe stato più propenso al ritorno della Res Publica o avrebbe continuato ad assorbire il potere solamente nelle sue mani? E se questo potere lo stava prendendo perché appena terminata la micidiale guerra civile a Roma ne aveva bisogno? Cicerone scrisse che senza Cesare ci sarebbe stato solo caos, che sarebbe partito per la campagna partica e che solo in battaglia sarebbe dovuto morire un personaggio del suo calibro. Sono tutte domande a cui purtroppo una risposta non possiamo darla. Fatto sta che in questo clima politico così agitato come abbiamo visto, ci mancò solo Antonio ad agitare ulteriormente la situazione. E lo vedremo tra poco perché, però prima apriamo una parentesi importante. Ripercorriamo con date alla mano la nomina di dittatore e come negli anni sia cambiata. Siamo nel 49 quando Cesare era in Spagna, dopo le battaglie di Marsiglia, eccetera, eccetera. Cesare viene a sapere di essere stato nominato dittatore grazie all'azione politica di Marco Lepido. Ma facciamo uno zoom su questa cosa. Il dittatore doveva essere nominato da un console perlomeno, ma in quell'anno entrambi i consoli erano fuggiti con Pompeo. Così serviva una nuova legge che permettesse al magistrato più alto in carica dopo i consoli a poter procedere alla nomina di un dittatore. In quel caso Lepido era il magistrato più alto di grado e così assegnò a Cesare la dittatura. Sicuramente d'accordo con Cesare stesso, eh? Ovviamente questa nomina non era priva di critiche legali, dato che non era mai esistita una nomina così architettata. Ora, è vero che si era nel bel mezzo di una guerra civile, che la maggior parte dei senatori era scappata, ma già da quest'anno, ovvero il 49, Cesare dittatore destò molte polemiche dalla parte dei politici, di meno da quella popolare, in quanto Lepido, grazie proprio a un comizio popolare, riuscì a far che cosa? A far divenire, per così dire, lecito tutto ciò e quindi che un pretore potesse designare un dittatore. Appena divenne dittatore, Cesare si fa innanzitutto eleggere console per l'anno successivo, quindi siamo nel 48, così da avere praticamente un duplice potere immenso. Ovviamente tra i primi suoi atti come dittatore non mancarono quelli dedicati al suo partito politico, ovvero i Populares. Non cancellò però, come speravano in molti, i debiti, ma diciamo che in maniera placata lasciò che venissero pagati, ma con valori dei beni prima dello scoppio della guerra civile, non dopo. Ma su questo non andiamo troppo a fondo per non appesantire la puntata. Un altro provvedimento fu quello di reintegrare le persone condannate per brogli elettorali di una legge pompeiana che Cesare disse che i condannati erano praticamente vittime dei pompeiani, poiché sappiamo bene come la vicenda della compravendita di voti fosse così una piaga enorme per la politica romana. Quindi un segnale molto chiaro, un risarcimento ai populares. Proprio in questo periodo Cesare si stava recando presso Brindisi per cercare di intercettare Pompeo. Dopo invece la vittoria a Farsalo e la sconfitta quindi, come sapete, di Pompeo, Cesare ottenne la dittatura per un anno. Quindi vediamo come sia passato dal 49 a dittatore momentaneo per cercare di ristabilire l'ordine a una dittatura nel 48 annuale, per poi addirittura passare alla dittatura decennale dopo aver battuto i pompeiani. Ma non contento di ciò, nel febbraio del 44 a Cesare si fece nominare dittatore perpetuo, ovvero a vita. Ma ora torniamo adesso al gesto di Antonio, di cui stavamo parlando, che fece che peggiorare la situazione. In una festa, ovvero quella dei Lupercali, i Lupercalia in sostanza era una delle feste più conosciute dell'antica Roma. Si celebravano il 15 febbraio ed erano dedicati a Fauno, il corrispettivo romano del dio Pan, ovvero protettore del mondo pastorale. Beh, immaginate che in questa festa Antonio tentò di incoronare Cesare re, e noi sappiamo quanto la figura del re nella Roma repubblicana fosse vista non male, ma una bestemmia, un terrore. Immaginate quindi la scena. Durante la festa Antonio prende il diadema e lo pone sul capo di Cesare, che immediatamente lo scaraventa a terra e ordina di portare l'oggetto lontano da lui. In quell'istante vi furono reazioni contrastanti. Chi urlava «Salve re!», perché è vero che Cesare stava andando contro tutte le regole repubblicane, come abbiamo visto, ma aveva moltissimi seguaci e molta gente lo adorava. Altri invece, come i suoi nemici politici, ormai arrivati al limite della sopportazione, invece videro la cosa come un atto ostile alla Repubblica e come un atto che ancor di più significava che Cesare andava fermato al più presto. Antonio probabilmente fece questo gesto per avere un legame più forte con Cesare e perché sperava di essere lui, il figlio adottivo, e chi poteva quindi un domani proseguirne la storia. Fatto sta che quel gesto fu, secondo Cicerone, la goccia che fece traboccare il vaso. Addirittura Cicerone accusò pubblicamente Antonio, dopo le Idi di marzo, come vedremo, di aver segnato il destino stesso di Cesare proprio con quel gesto lì. Rimarremo ora con il dubbio se il gesto di Antonio della corona su Cesare durante i giochi fu un gesto di servilismo, un errore di calcolo, una messa in scena concordata con Cesare oppure una provocazione contro di lui. Cicerone scrisse molto tempo prima che Antonio era molto pauroso di Cesare dittatore e che la dittatura stessa era una sorta di monarchia, e questo passaggio forse la dice lunga su Antonio e su quel gesto in particolare. Probabilmente la teoria della provocazione è più che una semplice ipotesi, ma chissà. Fatto sta che le cospirazioni contro Cesare crescevano e molti dei suoi nemici politici si incontravano di notte, una volta a casa di uno, un'altra volta a casa di un altro, cercando soluzioni per poterlo fare fuori. Vennero messi sul tavolo diversi piani. Chi sosteneva che fosse meglio ucciderlo durante i giochi dei gladiatori, chi invece sosteneva che fosse meglio mentre aspettava la via sacra, chi invece sosteneva che fosse meglio mentre attraversava la via sacra, insomma diversi piani che man mano venivano scremati fino al punto di pensare che la migliore cosa sia quella di uccidere Cesare durante una seduta del Senato. Siamo intorno al 15 febbraio del 44 a.C. Ma adesso vediamo bene chi erano i protagonisti della congiura. Nel complotto contro il dittatore furono coinvolte come minimo 60 persone e probabilmente più di 80. Il cervello della congiura fu Cassio, pompeiano reintegrato e perdonato proprio da Cesare dopo averlo risparmiato nella battaglia di Farsalo. Forse Cassio accettò il perdono in attesa di una nuova opportunità per ucciderlo. Cassio capì che all'interno dei congiurati era necessaria una figura che poteva dar significato all'attentato, quello di un atto politico e non di una meschina vendetta personale. Non sarebbe stato credibile. E non la cercò lontano. Si trattava del cognato Marco Bruto, un rispettabile ottimate, la cui famiglia sosteneva di discendere per linea paterna da un altro Bruto, lo stesso che, pensate, quasi 500 anni prima aveva messo fine alla monarchia per fondare la Repubblica, pensate. Quindi, con Cassio nell'ombra e Bruto più protagonista in copertina, si strinse così un'alleanza di politici offesi e di cesariani disgustati. Tra quest'ultimi, infatti, spiccavano due uomini che avevano lottato accanto a Cesare nelle Gallie e durante la guerra civile, personaggi di cui Cesare si fidava ciecamente. Uno era Gaio Trebonio e l'altro Decimo Giunio Bruto. Come già sapete inoltre, dopo la vittoria cesariana a Munda, Trebonio aveva già sondato le intenzioni di Marco Antonio, il presunto fedele luogotenente di Cesare, circa la possibilità di unirsi a una congiura per ucciderlo, ma Antonio si era rifiutato senza però dire nulla a Cesare stesso. Quando Trebonio riferì del mancato coinvolgimento di Antonio, i congiurati pensarono di eliminarlo, però Bruto si oppose. Secondo lui, annientare Cesare era un atto di giustizia. Per loro era giusto, mentre l'omicidio di Antonio sarebbe stato interpretato come un'azione politica, e quindi decisero che l'avrebbero intrattenuto all'ingresso del Senato per evitare che entrasse e aiutasse Cesare al momento dell'aggressione. Vediamo di capire ora perché proprio Bruto venne scelto, per così dire, nella congiura. Perché era indispensabile, se ci pensate, per arrivare all'obiettivo. Come sapete, all'inizio la scelta di Bruto di passare dalla parte di Pompeo fu sconcertante. Pompeo molti anni prima aveva fatto assassinare suo padre, non contando che dopo la sconfitta di Farsalo fu espressamente salvato da Cesare, che lo risparmiò dalla morte certa e lo reintrodusse con sé nella politica romana. Era quindi una figura importante perché dimostrava, qualora la congiura fosse avvenuta e riuscita soprattutto, che l'uccisione di Cesare non veniva solamente da mani pompeiane o comunque contrarie a Cesare, ma proprio anche da cesariani stessi come lui. E soprattutto la sua presenza avrebbe convinto molti altri a sentirsi più forti, ma soprattutto più sicuri dell'esito, perché Cesare si fidava ciecamente di Bruto e la cosa sarebbe stata molto più facile del previsto con lui. Capite quanto serviva una figura come la sua? È con Bruto che la congiura ordita principalmente da Cassio diventa davvero possibile, e non solo un pensiero di politici rivali, ma con lui diveniva proprio una congiura addirittura cesariana che finalmente poteva avverarsi. Perché c'è da specificare che nonostante l'adesione a tale congiura di circa un'ottantina di personaggi politici abbiamo visto, molti si rifiutarono categoricamente. E in tutto ciò Cicerone che parte ebbe? Beh, Cicerone, come sappiamo, non era un amante di Cesare, nonostante Cesare dopo Farsalo lo perdonò e questo gli permise di tornare a Roma, a vivere in pace. Però non era più importante ormai politicamente. Probabilmente non era al corrente della congiura, o meglio sapeva, ma non ne fu diretto partecipante. Il gruppo di cospiratori pensarono che Cicerone fosse troppo legato alla legalità per poter accettare un gesto così violento per la Repubblica, per cui è molto probabile che non gli venne neanche chiesta una sua partecipazione. Sappiamo che poco dopo le Idi di marzo Cicerone scrisse: «Abbiamo ucciso il tiranno, ma non la tirannide», e questo ci può far capire che era quasi contento della fine della dittatura, sì, ma che era molto preoccupato per le conseguenze e che se non vi era Cesare, nel bene o nel male, vi sarà stato un altro dittatore. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi piace e vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per domande, suggerimenti o chiarimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio come sempre e al prossimo episodio.
Hey, hockey fans! Can't get enough hockey? Then get more with Team USA. When you crave the fast-paced, hard-hitting action on the ice, but you don't always love the big league price, then Team USA has you covered with all the thrills and all the energy at USA Hockey Arena in Plymouth, and all at a family-friendly price. Get more fun and more hockey when Team USA hosts exciting NCAA, international, and USHL opponents. Grab your tickets now at usahockeyntdp.com and see America's NHL stars of tomorrow.